Credo che ci si possa attaccare alla preghiera di Giobbe e sentire la forza delle sue parole quando dice: fammi solo due cose e allora non mi sottrarrò alla tua presenza, allontana da me la tua mano e il tuo terrore più non mi spaventi. Il versetto 20 e 21. E ancora quando prima, rivolto ancora ai suoi amici, qui si rivolge direttamente a Dio, mentre prima, rivolto ai suoi amici, diceva al versetto 11: la sua maestà non vi incute spavento e il terrore di lui non vi assale. Giobbe sa che siamo foglie disperse dal vento e paglia secca, e però appunto si rivolge a Dio con forza perché il terrore si trasformi in timore di lui, e quindi stare davvero vicino sotto di lui con la certezza che ha Giobbe, che comunque Dio non lo ha abbandonato, che Dio c'è, che in qualche modo a lui si deve rivolgere per capire e per stare dentro quello che gli sta succedendo.
La forza con la quale Giobbe si pone davanti a Dio protestando la sua innocenza mi ha ricordato il capitolo 50 di Isaia, dove dice: chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Ecco, cioè, sembra in questo senso che in questa forza, appunto, con la quale Giobbe si pone davanti a Dio, essendo certo della sua innocenza, sia una figura profetica molto forte del Messia.
Volevo ricordare che quello che diceva ieri Claudio a proposito della misericordia oggi è molto più chiaro e credo che avrebbe letto questi versetti. Ecco, espongo la mia causa, sono convinto che sarò dichiarato innocente. Tu infatti più avanti poi dice: tu scrivi infatti contro di me sentenze amare e su di me fai ricadere i miei errori giovanili. Ovviamente, invertendo l'ordine, credo che appunto si possa interpretare quello che ieri lui provava a dire.
Sembra che nel discorso di Giobbe che stiamo seguendo vi siano oggi due parti chiaramente distinte, la prima dal versetto 4 al versetto 19, Giobbe si rivolge agli amici, la seconda dal versetto 20 alla fine del brano, Giobbe si rivolge a Dio. Come anche ieri, anche oggi, Giobbe accusa i suoi amici di non essere capaci di stargli vicino in un modo adeguato, di curare le sue ferite, di comprendere la sua situazione. Dice: voi imbrattate di menzogne, cioè accumulate menzogne, siete tutti medici da nulla, non siete capaci di curare le mie ferite perché spiegate la mia situazione in modo superficiale come la condizione di un uomo condannato da Dio a causa dei suoi peccati. Ma così facendo, dice Giobbe, voi prendete le parti di Dio, vi schierate con Lui e, versetto 7, dite il falso in difesa di Dio, perché Dio è il primo che non trova in me peccato. Quindi se voi spiegate la mia pena come punizione del peccato che Dio non riconosce, dite il falso. Vi schierate dalla parte di Dio, siete in difesa di Dio, parlate in suo favore, ma questo vostro discorso è un inganno. Vi fate avvocati di Dio, prendete la sua parte, ma non tenete conto che è Dio. E dunque davanti a Lui le cose non stanno come voi pensate che stiano. Dio sarebbe in grado di redarguirvi, di correggervi. Vedremo infatti alla fine del libro che quando finalmente Dio prenderà la parola, redarguirà gli amici di Giobbe e diranno che i loro giudizi non sono stati retti davanti a Dio, sono stati giudizi di una giustizia umana, retributiva, ma non più corrispondente al mistero stesso di Dio, alla sua maestà. Sembra che Giobbe inviti dunque i suoi amici ad ascoltare ora le sue parole, a mettersi in silenzio, a considerare la sua difesa. Questa volta è Giobbe che vuole difendere se stesso e quindi accusa gli amici di essere difensori falsi di Dio. Io espongo la mia causa, sono convinto che sarò dichiarato innocente. Ecco, tutto questo mi pare introduce al momento della preghiera il discorso rivolto direttamente a Dio, in cui Giobbe continua a chiedere quello che ha già domandato al Signore, cioè di lasciarlo respirare, di mollare la presa, di non fare pesare ancora la sua mano su di lui perché è troppo pesante, è insopportabile, è spaventoso un Dio che si avventa contro la sua creatura, come vedevamo nei giorni scorsi, che si scaglia contro l'opera delle sue mani, che non tiene conto che l'uomo è mortale, che la sua vita, come vedremo anche domani, è breve e piena di tormenti. Giobbe arriva a chiedere a Dio di mostrargli quale sia il suo peccato. Fammi conoscere il mio delitto e il mio peccato, perché è intimamente sicuro che se ci sono peccati, sono solo quelli, diciamo, scontati, sono gli errori della giovinezza, versetto 26, mentre Dio scrive sentenze amare contro Giobbe, lo tratta come un nemico, ed è proprio questo che Giobbe non accetta di Dio, di essere trattato come un nemico. E d'altra parte lo avverte con ostilità, come una presenza opprimente che non si può spiegare con la sapienza umana dei suoi ospiti. Ecco, certamente questi toni della preghiera di Giobbe a Dio richiamano la preghiera dei giusti, degli innocenti, che troviamo in tanti luoghi della Scrittura, ma soprattutto sulle labbra di Gesù, che perdona i suoi accusatori, che non risponde al male col male, che prega per quanti lo osteggiano e chiede la remissione dei peccati per coloro che lo uccidono perché non sanno quello che fanno. La preghiera di Gesù sulla croce è una preghiera dell'avvocato che intercede presso il Padre, non è la preghiera arrabbiata e disperata di chi vede solo il dominio dell'ingiustizia, è la preghiera del giusto che si è fatto carico dei peccati, delle fragilità della nostra condizione umana.